Swing Radio Magazine.
Questa puntata ricca di Magazine, nell'editoriale parliamo della strategia della Cina in questi anni, come ha tessuto la sua tela del ragno, garantendosi il rifornimento delle materie prime strategiche, soprattutto adesso in cui c'è questa grandissima richiesta di minerali strategici per l'industria bellica, che è il settore che va più forte dell'industria mondiale. Nell'approfondimento abbiamo parlato con Oscar Innaurato, che è la presidente della Brianza Oltre l'Arcobaleno, cioè l'organizzatore del Pride della Brianza, che si tiene domani sabato 21 a Seregno, e ci racconta appunto come la caratteristica di questo Pride, che si lega molto al territorio, perché uno dei temi importanti sarà proprio il tema di Pedemontana. Poi le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, soprattutto sul sociale, sulle ricadute delle modifiche fatte al PNRR sui progetti che riguardavano il sociale, e per concludere la puntata di Magazine la nostra rubrica sugli esteri, il nostro sguardo oltre il cortile, nel quale abbiamo parlato della Commissione europea che è stata appena annunciata da Ursula von der Leyen, che è stata rieletta per un secondo mandato. Abbiamo parlato degli attentati, il secondo attentato in un mese e mezzo a Donald Trump, i sondaggi e l'aria che tira nel paese, il grande paese del Nord America che si sta avvicinando velocemente all'elezione del mese di novembre, e infine della incredibile operazione di intelligence, anche se non c'è conferma ufficiale, ma senza dubbio portata avanti dai servizi segreti israeliani, che hanno portato alla decapitazione delle comunicazioni di Hezbollah, il partito di Dio, la grande milizia, il grande partito armato libanese sciita che lavora sotto gli ordini di Teheran, che ha subito un grandissimo colpo con l'esplosione in simultanea delle loro attrezzature per le comunicazioni tra di loro.
Punto e a capo.
Era già successo alla fine dell'Ottocento con la guerra del Pacifico, quando Bolivia e Perù si scontrarono con il Cile per il controllo di ricchissimi giacimenti di sal nitro, fondamentale per la fabbricazione della polvere da sparo. Da sempre le materie prime necessarie all'industria bellica sono focolai di tensione o appunto di guerre. L'andamento odierno dei prezzi delle materie prime strategiche è un segno del capovolgimento delle priorità dell'industria globale ai tempi della moltiplicazione dei conflitti. Il prezzo del litio, metallo imprescindibile per la transizione energetica, è crollato 70% in meno di un anno a causa del rallentamento della produzione di batterie per le auto elettriche dovuto alla diminuzione della domanda da parte dei consumatori. Il cambiamento climatico è tornato ancora una volta ad essere eclissato da altre emergenze, questa volta di carattere militare. Lo si può dedurre dall'aumento del prezzo dell'antimonio e del rame. Il rame, soprattutto entro il 2026, assorbirà il 15% dell'offerta globale per il settore bellico. Il cobalto e la grafite vengono invece usati nei motori dei caccia, nei missili di precisione, e sono considerati metalli più strategici, così come l'alluminio, presente in tutte le forniture militari. Anche il titanio è fondamentale per gli aerei da combattimento e può costituire fino al 20% del loro peso. La questione del prezzo di queste materie prime diventa però secondaria di fronte alla situazione geopolitica. Su 13 metalli strategici, 8 sono praticamente monopolizzati dalla Cina, 2 da un suo paese satellite, la Repubblica Democratica del Congo, e 1 da un suo alleato, il Brasile. Come per la transizione energetica, anche per lo sviluppo dell'industria bellica, il ruolo di Pechino è centrale. Una situazione che mina alle fondamenta l'arma della ritorsione economica o delle sanzioni contro la Cina in caso di contrasti commerciali. I paesi occidentali, sul fronte delle materie prime necessarie all'industria più all'avanguardia, camminano sulle uova. Se Pechino scegliesse di adottare ritorsioni, non si preoccuperebbe della mancanza di vino, carne di maiale, gorgonzola o pino nero. Saremmo noi a non poter rinunciare a litio, cobalto, titanio e terre rare. I dirigenti cinesi sanno bene che Stati Uniti e Europa non sono assolutamente in grado di fare fronte a un blocco dell'importazione dalla Cina, e questo è un peso nel momento in cui si decide di sostenere l'Ucraina, contrariamente alla volontà della Cina, che vuole sì un negoziato, ma che sia vantaggioso per il suo alleato vassallo russo. Non era mai successo che potenze militari globali fossero così dipendenti da fornitori di materie prime strategiche non controllabili politicamente, come invece accadeva per le colonie dell'Impero Britannico. Questa situazione si è andata a creare negli anni nel totale disinteresse occidentale, mentre la Cina da una parte diventava potenza di riferimento per i paesi poveri, ma ricchi di materie prime, dall'altra metteva in piedi un settore industriale capace di lavorarle e commercializzarle in tutto il mondo. A lungo termine, la strategia della tela del ragno attuata da Pechino si è dimostrata molto più lungimirante della politica delle cannoniere, che rischiano di restare senza colpi da sparare.
Le notizie.
18 modifiche, 2 misure eliminate del tutto, 9 interventi rivisti al ribasso, una misura commissariata, così cambiato il Piano Nazionale Ripresa Resilienza, PNRR, riguardo agli interventi in ambito sociale, dopo la revisione da parte del governo Meloni. Tra le totali 54 misure e sottomisure che interessano anche il terzo settore, infatti in totale 18 risultano modificate, alcune in maniera marginale, ma la maggior parte in modo profondo. Non solo, 2 misure sono state totalmente eliminate, quelle per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e quella per la realizzazione di infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne, ovvero servizi di istruzione, salute e mobilità. La misura per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura al fine di combattere il caporalato invece è stata commissariata. Inoltre, nuovi interventi di interesse per il terzo settore sono stati rivisti al ribasso negli obiettivi e quanto risulta dal rapporto PNRR terzo settore, cosa cambia e perché, realizzato dal forum terzo settore da Open Polis. Nel percorso di attuazione del PNRR, spiega Vanessa Pallucchi, portavoce del forum terzo settore, permangono problemi di accessibilità dei dati e di scarsa partecipazione delle parti sociali. L'obiettivo di fare di questa opportunità storica la leva per una reale ripresa del paese si sta allontanando, lo evidenzia questo rapporto che fa emergere pesanti tagli a vari ambiti del sociale, senza la certezza dei rifinanziamenti provenienti da altre fonti, ma anche la generale mancanza di politiche in grado di incanalare le risorse del PNRR in percorsi di sviluppo strutturati o sostenibile verso la riduzione delle disuguaglianze esistenti.
Non esistono alternative FAS, sono indispensabili per la transizione energetica, a dirlo è il rapporto sul futuro dell'economia europea di Mario Draghi. La reazione degli ambientalisti non si è fatta attendere. La competitività non può essere un obiettivo fine a se stesso, ma deve servire al benessere delle persone. Le autorità proteggano la salute dei cittadini. Bisogna sostenere la proposta di restrizione dei FAS in UE e fissare limiti di tempo chiari per le deroghe. È l'invito dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE. Circa un terzo delle 328 pagine del rapporto è dedicato alla decarbonizzazione e al ruolo centrale del settore energetico per la competitività europea. Siamo d'accordo con Draghi sulla necessità di investimenti pubblici e innovazione per accelerare la transizione ecologica, che farà diminuire il costo dell'energia e renderà le nostre economie più resilienti, afferma l'European Environment Bureau, le principali reti di associazioni ambientaliste europee. Ma l'obiettivo di superare la Cina e gli Stati Uniti non è solo economicamente insostenibile, ma aumenterà anche le tensioni geopolitiche. Il vero margine europeo di competitività sta nel guidare una trasformazione globale che comprende l'eliminazione di sostanze tossiche, dell'inquinamento e il ripristino della natura. In sintesi, per gli ambientalisti una vera transizione ecologica non si raggiunge rendendo le cose più facili all'industria con la deregolamentazione. L'obiettivo finale non è essere competitivi in sé, ma per proteggere il pianeta e le persone.
Si chiama Cooperativa e Servizio Civile Insieme per il Futuro, il nuovo bando con cui Fondo Sviluppo Conf Cooperativa, in collaborazione con Feder Solidarietà, mette a disposizione 500.000 euro per sostenere i progetti di servizio civile e la certificazione delle competenze acquisite dai volontari. L'iniziativa offre l'opportunità di acquisire specifiche conoscenze e competenze in ambito professionale specifici, favorendo e supportando anche la stabilizzazione di rapporti di lavoro di ragazzi che hanno prestato la loro attività in uno dei progetti realizzati dalle cooperative aderenti. In particolare, Fondo Sviluppo intende supportare sia l'autofinanziamento di progetti di servizio civile universali presentato agli enti cooperativi aderenti alla cooperativa accreditati all'albo del servizio civile universale, sia il percorso di certificazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari al termine dei progetti. Un ulteriore elemento caratterizzante il bando, quello strumento di sostegno all'occupazione, al riconoscimento di una premialità a favore di quelle cooperative che, una volta terminato il progetto SCU, proseguiranno il rapporto lavorativo di collaborazione con i volontari. L'apertura del bando è stata il 16 settembre e resta aperto sino al esaurimento del plafond. Per avere informazioni sui requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e di intervento, si può consultare il bando disponibile su www.fondosviluppo.it.
Se si vuole evitare il rischio di nuove pandemie e di nuovi salti di specie da parte di patogeni pericolosi, bisogna lasciare in pace la fauna ed evitare assembramenti tra esseri umani e animali selvatici. Un nuovo studio recentemente pubblicato sulla rivista Nature torna a invitare a tenere alta la guardia, puntando i riflettori sugli allevamenti di animali da pellicce, definiti senza mezzi termini delle vere e proprie autostrade virali che potrebbero condurre alla prossima pandemia e chiedendo nuove misure di biosicurezza per contenere i rischi. È proprio così che nascono le pandemie, ha spiegato Eddie Holmes, virologo dell'University of Sydney in Australia e coautore dello studio. Gli allevamenti di pellicce possono diventare un ponte tra gli esseri umani e i virus che circolano tra la fauna selvatica. Sebbene il commercio di pellicce sia diffuso in tutto il mondo, la maggior parte degli allevamenti si trovano in Europa e in Cina. Nel 2016 gli allevamenti europei hanno prodotto poco più di 39 milioni di pelle di visone e quelli cinesi circa 26 milioni ed effettivamente i visoni, sia europei che cinesi, sono stati tra i primi animali ad ammalarsi a ridosso dello scoppio della pandemia di Covid-19.
Quasi un secolo fa, nel 1927, il signor Hermann Sörgel, architetto e filosofo del Reich, partorì il progetto Atlantropa. La sua bislacca idea era di costruire una diga sullo stretto di Gibilterra e far abbassare circa 120 metri il livello del mar Mediterraneo per poi colonizzare la terra emersa a seguito dell'operazione. Una follia a cui fortunatamente non fu dato seguito, anche perché, posto che la cosa si fosse effettivamente potuta realizzare, le conseguenze per l'ecosistema sarebbero state imprevedibili e probabilmente molto drammatiche. Quel che Sörgel probabilmente non sapeva è che c'è stato un momento, circa 5 milioni e mezzo di anni fa, verso la fine del Miocene, in cui il Mediterraneo si è effettivamente prosciugato a opera delle forze della natura. Oggi un equipe di scienziati di diversi istituti di ricerca europei, tra cui anche molti centri italiani, ha approfondito il fenomeno per comprendere cosa successe alla vita marina dell'epoca e cosa potrebbe succedere se malauguratamente il Mediterraneo dovesse prosciugarsi di nuovo. Lo studio purtroppo non è riuscito a far luce su come e perché alcune specie siano riuscite a sopravvivere, altre no, ma ha chiarito il fatto che l'impatto dell'isolamento del Mediterraneo sulla sua biodiversità è stato catastrofico e soprattutto che la ripresa è stata molto lenta. Secondo le stime degli scienziati, sono voluti oltre 1,7 milioni di anni perché il numero delle specie tornasse comparabile a quello precedente alla crisi.
Monza e Brianza si colloca al 51esimo posto nella classifica delle province italiane per indice di criminalità, come rilevato dal recente rapporto pubblicato dal Sole 24 Ore. La posizione di Monza si inserisce nella prima metà delle 106 province italiane analizzate, ma lontana dai territori con i tassi di criminalità più preoccupanti, come Milano, che detiene ancora una volta il triste primato della capitale del crimine. Con 28.342 denunce presentate nel 2023, Monza registra un indice di 3.229 denunce ogni 100.000 abitanti, un dato che, pur mantenendo la provincia lontana dalle situazioni più allarmanti, solleva interrogative su alcune tipologie di reato. La criminalità è infatti distribuita in maniera piuttosto variegata sul territorio, con alcuni ambiti in cui la sicurezza appare solida e altri che richiede maggiore attenzione. Un dato significativo è rappresentato dal numero di furti, che vede Monza e Brianza al 29esimo posto con 13.417 casi nel 2023, equivalenti a 1.528,7 furti ogni 100.000 abitanti. Questo pone il furto come uno dei principali problemi di sicurezza della provincia, con i dati che rimandano soprattutto a episodi di furti in abitazione e borseggi.
Confrontarsi con Milano sul prolungamento della metropolitana a Monza non è facile, ad ammettere non sono gli amministratori locali ma l'assessore regionale infrastruttura Claudia Maria Terzi, che martedì scorso ha risposto in consiglio all'interrogazione con cui Martina Sassoli di Lombardia ha domandato come il Pirelloni intenda reagire alla richiesta di una nuova proroga di 2 anni della firma dei contratti della copertura di 400 milioni di euro per gli extracosti del progetto presentato da Palazzo Marino al Ministero dei Trasporti. Il rinvio invocato potrebbe far tirare l'apertura di cantieri dal 2027, ipotizzato fino a poche settimane fa, al 2029. Se così fosse, per vedere i treni della linea 5 in città si potrebbe aspettare fino al 2035.
Arriverà un altro senso unico a Vimercate tra qualche mese e questa volta servirà per preservare l'antico ponte San Rocco, dopo quelli che saranno introdotti a Velasca per la zona a 30 km orari nel centro della frazione. L'antico ponte di origini romane, che in tutta Italia e in Lombardia sono ancora forse tra i pochi percorribili dai veicoli, ha bisogno di essere maggiormente tutelato. D'altronde, per la sovrintendenza delle belle arti si parla senza dimore di un monumento storico che permette ancora oggi superare il torrente Molgora e collegare Vimercate con l'esterno. Questa modifica di viabilità del manufatto, che prevede un senso unico da via Cavour verso via Terraggio Pace, sarà realizzata nella prossima primavera del 2025.
L'approfondimento.
Ecco, oggi nell'approfondimento parliamo di un evento importantissimo che ci sarà domani, oggi è venerdì, domani sabato 21 settembre, il Brianza Pride 2024, con tante novità. Vi leggo dalla Stampa, che è l'edizione più ricca di sempre, con oltre 20 associazioni a supporto di Brianza oltre l'arcobaleno, e la città della quale si centrerà questo Pride è Seregno. E quindi Brianza oltre l'arcobaleno, parliamo appunto con Oscar Innaurato, che è il portavoce di questa realtà importantissima e che sta facendo un grandissimo lavoro per questo Pride. Buongiorno Oscar.
Buongiorno, ci tengo a specificare che sono la presidente di Brianza oltre l'arcobaleno, perché la nostra associazione ha deciso di declinare col femminile tutte le cariche.
Perfetto. Quindi... bene. Senti Oscar, allora ecco le novità di questo Pride 2024, sì. Anche il fatto che si fa a settembre mi pare che sia anche quella una novità.
No, non è una novità, perché avevamo iniziato già l'anno scorso a farlo. Dopo, diciamo, noi durante l'anno facciamo tantissime assemblee aperte, uh-huh. E già da 2 anni fa, vista il cambiamento climatico che stiamo subendo, e quindi l'estate totalmente torrida in Brianza diventa invivibile stare all'esterno nelle ore pomeridiane, uh-huh. Assieme ad alcuni volontari ambientalisti ci siamo posti proprio questo problema di accessibilità alle manifestazioni estive, uh-huh. E proprio per questo ribadiamo che forse è il caso di spostarle a settembre. Per dare la possibilità a tutti di poter accedere, perché nelle prime edizioni del Pride erano numerose poi le persone che svenivano lungo il percorso, non solo a Monza ma in generale a quasi tutte le edizioni italiane. La calura non facilita poi la manifestazione stessa. Quest'anno siamo partiti con una grande riflessione che riguardava proprio il nostro territorio. Nel 2019, quando c'è stata la prima edizione, avevamo fatta a Monza, e per 5 anni consecutivi Brianza Pride è stata fatta nel capoluogo. Uh-huh. Dopo un'attenta riflessione proprio su tutto il territorio e su anche i servizi che la nostra associazione propone a livello volontario sul comune di Vimercate, il comune di Monza con gli sportelli LGBT, ci siamo resi conto che comunque le richieste di aiuto, comunque i nostri interventi erano più orientati nei comuni non capoluogo, quindi certo. Non su Monza, sì. E in qualche modo per noi di Brianza Pride, il Pride deve raggiungere gli ultimi e le periferie, ce lo siamo sempre detti. Nella prima edizione facemmo anche un percorso veramente atipico per un Pride, andando a lambire la periferia di Monza. Quest'anno ci siamo spinti oltre, abbiamo deciso di farlo in un comune che non è capoluogo, mm-hmm. Proprio per questo poi alcuni comitati in giro per l'Italia ci hanno anche chiamato e hanno letto il nostro ragionamento che c'era dietro la delocalizzazione, sì, da un capoluogo di provincia. Infatti già nelle edizioni 2025 moltissimi altri comuni non capoluogo avranno il loro Pride, mm-hmm. Stando all'onda Pride. L'idea di portare il Pride ovunque, sì. Certo. Quindi citando anche Harry Milk, siamo ovunque siamo, mm-hmm. Noi ci siamo spostati su Seregno, però sul nostro territorio c'è un'altra incombenza, sì. Ti vorrei raccontare questo piccolo aneddoto di due mamme con la loro bimba, hanno deciso, sì. Di andare a vivere nel Vimercatese, ecco, sì. Mettiamola così, e si sono ritrovate ad avere un esproprio. Indovina qual è la causa? Indovinate qual è la causa di questo esproprio?
Oddio.
È la pedemontana. Praticamente la loro, certo. Certo. Ci siamo ritrovati anche noi come comunità LGBT, certo. A ragionare poi su quello che sta accadendo nel nostro territorio.
Adesso scusa Oscar, capisco lo slogan "siamo parte del mondo e non un mondo a parte".
Esatto,
è un tema importantissimo questo.
È all'interno del territorio, nel tessuto, mm-hmm. Sociale della Brianza. E proprio, certo. Per questo abbiamo fatto nostra questa protesta. Infatti già dal 14 settembre dell'anno scorso a Vimercate, quando il comitato Fermo Ecomostro, che riguardava la tratta D, ci aveva coinvolto, abbiamo iniziato ad interrogarci seriamente anche sul nostro contributo a questa cosa, visto che comunque l'intervento di questa autostrada, ennesima autostrada, in Lombardia riguarderà 400.000 abitanti, tutti, sì, della provincia di Monza e Brianza. Certo, certo. Fatto questo, insomma, ci siamo seduti con tutti i comitati di No Pedemontana e attenzione, la prima volta che tutti i comitati di No Pedemontana marceranno assieme e saranno insieme in una singola manifestazione, che daremo loro spazio al parco finale del Brianza Pride, proprio per informare tutta la, sì, popolazione e per portare avanti un dialogo transterritoriale. Beh, abbiamo scelto poi Seregno anche perché, visto il punto prima, anche perché insomma in quella zona è da Brianza Ovest che partirà a Pedemontana, certo, ed arriverà poi a Omate, quindi nel comune di Agrate Brianza, con lo svincolo sulla 4. Ecco. I comitati arriveranno al Brianza Pride con una bellissima biciclettata il 21 di settembre. Se volete partecipare andate a consultare sulle pagine social di No Pedemontana quest'altra iniziativa che stanno portando avanti loro.
Sì, sì, noi come radio stiamo ovviamente seguendo molto, poi siamo una radio di Vimercatese che è particolarmente toccato, perché Pedemontana crea problemi ad Arcore, a Vimercate, a Usmate, a Carnate, e poi appunto per finire con quello che ancora non si sa, perché la cosiddetta tratta breve da Vimercate fino ad Agrate ancora non è finanziata, quindi al momento siamo arrivati fino in tangenziale e poi vedremo, è un tema che trasversalmente ovviamente interessa tutta la Brianza, perché poi arriva tra l'altro dalla Brianza Ovest, e l'anno prossimo forse il Pride sarà da queste parti qua, Vimercate o dintorni.
Chi lo sa.
Senti, ospiti, scusa, raccontaci il programma allora del 21, dove, come?
Allora, il 21 ci ritroveremo tutti in di fronte all'Istituto Martino Bassi, quindi su via Briantina a Seregno, davanti agli istituti, e sarà proprio simbolica la partenza davanti alle scuole superiori di Seregno, è proprio simbolica la partenza da lì, e quest'anno abbiamo deciso di anticipare alcuni discorsi politici relativi al manifesto, sì, che abbiamo riscritto dopo 6 anni sul Brianza Pride, verranno fatti direttamente dalla piazza di arrivo, quindi le persone che arriveranno e vorranno partecipare al corteo avranno la possibilità anche di ascoltare alcune associazioni che hanno contribuito alla nascita del nuovo manifesto politico in seno al Brianza Pride. Una volta fatto questo, il corteo, diviso in diversi spezzoni, riaprirà anche quest'anno la Rovellasca Drummers Band, totalmente brianzola, la musica live, sì, quindi al suono dei tamburi procederemo verso il Parco della Forada, sì, verso via Wagner, ecco, per dare un'indicazione magari a chi è pratico di Seregno, a piedi il percorso di 2,8 km, e ci saranno altri carri, ci sarà il carro di Boa, quindi quello della nostra associazione, ci sarà un altro carro dove seguirà appunto tutti i comitati No Pedemontana, e ci sarà anche il carro di CGL che, come ogni anno, dal primo Brianza Pride ci allieta con la musica e comunque anche con dei discorsi politici che a noi stanno a cuore, perché appunto Brianza Pride è totalmente intersezionale, noi rivendichiamo anche i diritti dei lavoratori e ci teniamo a ribadirlo, che non è soltanto monotematica, non è una manifestazione monotematica, e negli ultimi anni si è dimostrata la manifestazione più partecipata di tutta la Brianza.
Certo, una domanda, anzi mi aspetto una risposta che so che mi farà piacere. Sponsor?
Mai nella vita, va de retro. Ecco, noi, a differenza dei nostri vicini di casa, non li citerò mai, rivendichiamo il fatto che è una manifestazione che parte dal basso, non abbiamo padroni, nessuno deve mettere il cappello al Brianza Pride, nessuno deve dirci cosa fare o cosa non fare all'interno della manifestazione, quindi io chiedo anche agli ascoltatori di Young Radio, potete aiutarci, perché abbiamo ancora bisogno di tantissimo aiuto, in due modalità diverse. Se venite al Brianza Pride potete acquistare i gadget, anche se acquistate il singolo braccialettino arcobaleno state contribuendo alla realizzazione di una delle più grandi manifestazioni del nostro territorio. Oppure abbiamo istituito con Produzioni dal Basso, che è una piattaforma online per il crowdfunding. Crowdfunding significa reperire soldi, ecco, sì, per chi non fosse anglofilo e anglofono, per reperire soldi su produzioni dal basso potete aiutare a contribuire alle spese del Brianza Pride, perché lo ripeto, noi non abbiamo sponsor, non abbiamo chiesto soldi a nessuno, ci stiamo tirando su appunto solo con le nostre forze e con l'aiuto delle 20 e passa associazioni. Altra cosa che ho dimenticato, sì, ci sarà uno spezzone con i bambini. Quest'anno abbiamo uno spezzone di bambini, i figli di famiglia Arcobaleno e i lupetti del CNJ, della sezione di Cesano Maderno, ma anche del gruppo di Monza, Seveso e la zona di Brianza Ovest. Ultimissima, saranno anche gli scout.
Ultimissima cosa, Oscar, sito, profilo Facebook, Instagram per chi vuole avere più informazioni?
Assolutamente sì, potete seguire proprio per l'evento Rete Brianza Pride, basta cliccare Rete Brianza Pride e uscirà fuori appunto sia su Instagram che su Facebook il programma e anche chi ha aderito e ha dato il patrocinio al Brianza Pride. Invece se volete seguire l'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno basta cliccare Brianza Oltre l'Arcobaleno. Alfredo, lasciami dire un'ultima cosa, sì, perché ci stiamo per aggiudicare un primato internazionale in Brianza, cioè? Perché Brianza Pride sarà la prima manifestazione LGBT che compenserà le emissioni di CO2 piantando un bosco alla Porada. Andiamo a rimpolpare un bosco, abbiamo più di 100 piantine di alberi tipici della Brianza, assieme appunto agli scout del CNJ e ai comitati no pedemontana. Durante la manifestazione finale andremo a, a fare la piantumazione nel parco della Porada.
Grandissimo.
Quindi portate anche una paletta, portate una paletta al Pride.
Sì, vedo che Cristian sta mettendo via tutto, anche gli stivali, tutto qua. Grazie Oscar Inaugurato, la presidente della Brianza Oltre Arcobaleno, dell'organizzatore appunto del Pride che si tiene domani sabato 21 a Seregno. Penso che abbiamo detto tutto, e soltanto allora in bocca al lupo per la manifestazione.
Grazie mille Young Radio.
Oltre il nostro cortile.
Ed eccoci al momento di raccontare le vicende, un po' tiriamo fuori il naso dal nostro cortile, dal nostro giardino, andiamo a vedere quello che accade fuori, e fuori accadono tante cose. Partiamo dalla Comunità Europea, la nostra casa, diciamo, il nostro condominio, chiamiamolo così, visto che siamo lì, il grande condominio, dove finalmente, una settimana di ritardo, Ursula von der Leyen ha finalmente dato i nomi dei commissari, e da 4 siamo passati a 6. Perché erano 4 all'inizio, i vice, i vice
vuol dire presidenti. Che non se lo conta niente.
Esatto, quindi depotenziando un po' questa roba, e c'è effettivamente il ministro Fitto, però con qualche delega diversa da quelle che si presumeva.
Era forse più potente Gentiloni,
era
possiamo,
più potente
dire.
Gentiloni possiamo dire. Dopo ci spostiamo invece negli Stati Uniti, perché a distanza di meno di un mese e mezzo, c'è stato non è stato un vero attentato, questa volta non è stato neanche sparato un colpo, solo che c'era questo pluri pregiudicato, tra l'altro, per armi,
un personaggio incredibile,
questo esattamente, che avrebbe puntato l'arma,
che imputato per possesso illegale di armi, esatto, perché non ha sparato,
non ha sparato, quindi insomma, però da lì insomma sono partite,
non ha sparato
cose,
ma da qualche ora da lì
si parla di un nuovo attentato, che però forse non è che abbia molto scosso gli americani, diciamo così, gli Stati Uniti. Ho sentito Spanhouse su un'altra radio dire, che è un giornalista americano, dire al secondo attentato gli americani adesso sbadigliano praticamente. Ultima cosa invece, e qui entriamo neanche nella trama di spy story,
ci vuole la musica di James Bond sotto fondo,
ci vorrebbe quella, perché abbiamo scoperto che non, niente ufficiale, però
si nega sempre questo.
Si nega sempre, però insomma, un'operazione del genere potrebbe portarla solo uno dei più grandi servizi segreti mondiali, che forse è anche superiore a quello americano, ovvero il Mossad.
Per certi versi, senz'altro.
Dove ha fatto esplodere a distanza di poche ore walkie talkie, cerca walkie persone.
Walkie talkie che scoppiavano durante i funerali di quelli del cerca persone del giorno,
esatto,
prima. Quindi
insomma,
una regia
un'operazione
incredibile.
Incredibile, sì. Quindi partiamo, insomma, passiamo dalla realtà, sì, alla finzione. A volte la realtà supera la finzione in questo caso.
Ma partiamo proprio da qui, perché da molto tempo non si vedeva in modo così chiaro. Certo che molte operazioni di intelligence noi non le conosciamo nemmeno, ma diciamo questa l'abbiamo conosciuta tutti, un'operazione di intelligence di queste dimensioni. Cioè sostanzialmente il Mossad, senza nessun dubbio, avendo creato un'impresa fantasma in Ungheria, Budapest, aveva modificato queste apparecchiature, possiamo dire preistoriche, cioè che non si fabbricano più, tra l'altro, cerca persone quando non esisteva internet, quindi era un apparecchietto che tu ti mettevi, portavi nella cintura e ti diceva: ti ha chiamato tua mamma, chiamala al numero X, oppure fatti ritrovare alle 5 all'angolo di via questa, via Garibaldi, via Rossi, piuttosto che walkie talkie, che è una tecnologia che risale alla seconda guerra mondiale, perché se seconda guerra mondiale avevano già walkie talkie nelle jeep, mi ricordo. Quindi parliamo di cose che trasmettono in onde, in frequenze radio, che non vanno su internet. E questo perché? Perché qualche tempo fa, quando è stato ucciso uno dei leader di Hamas a Teheran, che è stata un'altra grande sberla dei servizi israeliani, il leader massimo di Hezbollah, ricordiamo che gli Hezbollah sono gli sciiti del Libano che dipendono di tutto e per tutto da Teheran, aveva detto: non usiate più le smartphone, perché su quelle vi intercettano e su quelli sanno dove siete. Certo, è una tecnologia facilmente controllabile, quindi sono tornate e hanno fatto un passo indietro tecnologicamente, pensando di scamparla. Ma prima che facessero questo, e a questo punto la diffusione del fatto che è stato centrato grazie allo smartphone è molto sospetta, avevano già preparato queste partite che erano state esportate in Iran e distribuite agli Hezbollah, di questi apparecchi che a un certo punto, che contenevano delle micro cariche esplosive e che sono partiti tutti nello stesso momento. Ecco, quando si fa questo, non soltanto una dimostrazione di superiorità sul campo dell'intelligence, ma quello che è successo è che Hezbollah in questo momento non comunica, cioè non comunicano tra di loro, perché sono terrorizzati di qualsiasi cosa possa servire per comunicare. Gli smartphone no, i pager no, i walkie talkie no. E questo sta coincidendo, in queste ore c'è un grande spostamento di truppe israeliane verso il confine libanese, quindi può darsi anche che siamo, e questo lo sapremo settimana prossima, di fronte a un'offensiva anche di terra di Israele contro gli Hezbollah. Ricordiamo che in realtà quel conflitto esiste da mesi e mesi, che ci sono 60.000 israeliani che abitano nelle zone vicine al confine con Libano, che sono stati, il Libano, sono stati evacuati perché continuano a piovere missili, sono morti 45 israeliani in questi mesi, e quindi ecco, probabilmente questo è il preannuncio di un'operazione bellica che allargherebbe il conflitto da Gaza anche al Libano. E il grande punto interrogativo è cosa farà a questo punto l'Iran, che è il grande sponsor degli Hezbollah. Venendo invece agli Stati Uniti, sì, sto Ryan Rose, 58 anni, North Carolina, ma che vive alle Hawaii, aveva un Kalashnikov e una microcamera, tantissime cartucce, si era postato, è stato postato in un campo di golf, dove giocava a golf Donald Trump, per 8 ore, finché l'hanno scoperto. 8 ore appostato con fucile e tutto, ci hanno messo per scoprirlo. Personaggio incredibile, perché ad esempio lui era stato, si era offerto per sostenere l'esercito ucraino, lui un grande sostenitore ucraino, è stato rifiutato dall'esercito ucraino, e poi milantava il fatto di avere un migliaio di afghani pronti a battersi per l'Ucraina, con i passaporti pronti per partire. Quindi un personaggio di quelli che si frequentano soltanto sui social media sensazionalisti, fuori di testa. Non nemmeno ha detto se lui fosse intenzionato o meno a uccidere Donald Trump, pare non fosse un repubblicano, addirittura abbia fatto una piccola donazione ai democratici, quindi diciamo un problema di salute mentale, così come il 14 luglio, quindi un mese e mezzo fa, Thomas Matthew Crock, invece 20 anni, di Bethel Park, che questo sì è quello che ha sparato e ha, diciamo, toccato l'orecchio di Donald Trump durante un comizio, e che E invece era un repubblicano deluso, scritto alle liste del repubblicano, un repubblicano deluso. Ecco, questi due attentati, molti li stanno leggendo negli Stati Uniti. Ovviamente noi non possiamo dire che sia vero, che sia falsa questa interpretazione. Molti stanno dicendo che sono serviti, soprattutto il secondo, perché nel primo veramente si è sparato, siano serviti per far salire la tensione, anche perché i sondaggi continuano al momento a dare una superiorità, anche se non di tanto, ma di 2 punti di Kamala Harris su Trump. Ma se ricordiamo che finché Biden era candidato la differenza a favore di Trump era di 4-5 punti, vuol dire che ha perso 6 punti praticamente da quando è cambiato il candidato democratico. Vedremo come va a finire tra gaffe, dopo la storia raccontata sugli haitiani, i rifugiati haitiani che mangerebbero i gatti, i cani dei vicini. Adesso parla di questi rifugiati che vivono in alberghi a 5 stelle di lusso, mentre i poveri veterani, che lui qualche tempo fa aveva definito dei loser, e poi adesso sta tentando di recuperare. C'è un veterano, uno che è andato in guerra e tornato ferito per il tuo paese, era un perdente, e adesso lui ha detto che mentre i poveri veterani dormono per strada e i rifugiati hanno tutte queste cose qua. Ecco, sono tentativi di una retorica ormai pare abbastanza usurata, e soprattutto che non stia portando grande consenso. C'è un grande imbarazzo tra i repubblicani che contano, molti si sono dissociati, qualcuno ha fatto addirittura, come Cini, ha fatto un endorsement per Kamala Harris, ma sappiamo comunque che una elezione negli Stati Uniti, quando manca un mese e mezzo, è tutto aperto. Vedremo un po' come andrà a finire. Chiudiamo invece con la notizia della Commissione europea, che è stata annunciata da Ursula von der Leyen, rieletta per un secondo mandato. Saranno 27 commissari, compresa lei, quindi 26 più lei, 11 donne e 16 uomini. C'è stato un giallo con la Francia. E qui non si è capito bene, ma quello che si è capito sicuramente è che la von der Leyen si è messo d'accordo con Macron per far fuori Thierry Breton, che era stato ministro dell'economia di Chirac, un manager di successo, era stato già commissario alla Commissione europea. Lui, diciamo, si è ritirato dicendo che c'è un problema del personale, e Emmanuel Macron, invece di protestare, puntare in piedi, dopo 2 secondi ha candidato Stéphane Séjourné, ministro dell'Europa, che è diventato ministro dell'Europa, degli esteri del suo governo, come commissario europeo per la prossima legislatura. Quindi chiaramente c'è stato un accordo per Breton, che non era tanto gradito. Séjourné è una persona che arriva dal Renew Europe, cioè del gruppo liberale, mentre invece Breton era un popolare. Qui sono i commissari che contano. Kaja Kallas, cioè i paesi baltici hanno fatto il pieno. Kaja Kallas, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, che è una liberale, che è la seconda carica della commissione, cioè il vice commissario vero è questo qua. Teresa Rivera invece, socialista, commissario per la concorrenza, un tema caldissimo sempre a livello di commissione. Andrius Kubilius della Lituania, difesa, e questa è una grande novità, per la prima volta c'è un commissario della difesa. È un paradosso? Nel senso che l'Unione Europea non ha compiti di difesa, ma da quando c'è il conflitto ucraino in qualche modo sta occupandosi di difesa, perché ad esempio ha coordinato gli acquisti, le consegne di armi per l'Ucraina. Quindi diciamo che nominare un commissario alla difesa, che è un popolare, è anche un modo di spingere nella direzione di che la competenza della difesa appunto passi prima o poi alla commissione. Poi abbiamo Maros Sefcovic, slovacca, un altro popolare ha fatto il pieno, commercio, sicurezza economica, relazioni istituzionali. E poi infine, tra quelle che contano, Magnus Brunner, austriaco, sempre popolare, alle affari interni e migrazione, uno dei dossier caldi. Come sappiamo, il tema delle migrazioni sarà uno dei grandi temi sui quali ci sarà un corpo a corpo con i gruppi sovranisti. Il nostro Raffaele Fitto che fine ha fatto? Beh, è stato finalmente nominato vicepresidente esecutivo, uno dei 6, come dicevi tu Cristian, al quale aspetta il portafoglio della questione delle riforme, quindi in qualche modo si occuperà anche del PNRR, però c'è un commissario, e Dombrovskis, che è un falco sempre dei paesi baltici, che è stato messo a guardia del portafoglio comunitario. Di Fitto si fidano molto poco, e soprattutto ricordiamo che Raffaele Fitto, anche se ha un passato in Forza Italia, è stato eletto ed è in Parlamento europeo in quota conservatori, cioè il gruppo dei conservatori europei, che non hanno votato questa commissione. Quindi Molti dicono, questa è la conferma che nel segreto delle urne qualche voto effettivamente è arrivata dal gruppo della Meloni, perché anche l'altra volta la von der Leyen aveva avuto parecchi francotiratori nel primo mandato, però questo non lo sapremo mai vivendo. Fatto sta che comunque la commissione si sposta a destra con una prevalenza di popolari, con i socialisti in posizioni su quattro commissari, tre contano pochissimo, una conta qualcosa, e questa novità appunto dell'ingresso di un esponente del mondo dei conservatori. Vedremo, già alcuni hanno già anticipato alcuni temi, la bestia nera per i sovranisti è quella del Green Deal in questo momento, un po' la bandiera di Matteo Salvini, ma come sappiamo quei gruppi, anche se adesso hanno una persona all'interno dell'esecutivo europeo, non hanno i voti invece in Parlamento per poter imporre un bel nulla. Quindi vedremo le geometrie che si configureranno in questa nuova commissione che inizia a lavorare e lavorerà per i prossimi 5 anni.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.